Radio Passepartout.
Un programma di Rai Alto Adige, in onda dalla sede Rai di Bolzano. Buongiorno a tutti e benvenuti cari ascoltatori sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per una nuova puntata di Radio Passepartout Estate. Io sono Valentina Cibin, in onda per voi dalla sede Rai di Bolzano. Oggi portiamo un tema che sicuramente può essere utile a tutti, soprattutto ai più appassionati. Sto parlando di letture e in particolare di letture estive, quelle che si leggono sotto l'ombrellone, in piscina, a casa sul balcone a prendere il sole o anche davanti al ventilatore, perché ogni tanto si sa, fa troppo caldo e bisogna chiudersi in casa. E per fare questo mi servirò delle biblioteche che sono qui sul nostro territorio. E quindi accogliamo subito la nostra prima ospite di oggi, Valeria Trevisan della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Buongiorno Valeria, benvenuta.
Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
Come sta andando quest'estate? Caldo?
Caldo, ma abbiamo anche in programma tante cose per stare freschi e soprattutto appunto tante letture che ci prepareranno a un autunno ancora più caldo.
Perché tu oggi, Valeria, ci porti delle letture per quest'estate, ma che in realtà ci preparano già alla stagione autunnale della vostra biblioteca. Quindi direi che io ti do la parola, poi magari mi infilo perché è sempre bello poi commentare insieme queste letture, perché tu già anticiperai un po' quelli che saranno gli eventi della vostra biblioteca, aiutandoti poi con effettivamente le proposte di lettura che farai ai nostri radioascoltatori. Valeria, qual è la prima lettura che ci proponi?
Allora, quest'autunno noi avremo come di consueto una serie di appuntamenti dedicati alla storia e soprattutto alla storia moderna, contemporanea, anche però con uno sguardo rivolto al passato più remoto. Tuttavia, ecco, ci avvaleremo anche dell'aiuto e della collaborazione degli Atenei, e in questo presentiamo anche una serie di letture molto così affascinanti, secondo me, ma anche di un certo spessore, che ci aiuteranno a conoscere meglio la storia e soprattutto anche a comprendere meglio il presente. Il primo libro che vi vorrei segnalare, che sarà poi in occasione di martedì 8 settembre anche presentato direttamente dalla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta con la sua autrice Sabina Mair, è quello dedicato a Claudia de' Medici. Il titolo è appunto Claudia de' Medici sul trono del Tirolo. Questo libro è molto interessante perché ancora una volta ripropone la figura, una figura storica del nostro territorio, una donna affascinante ma soprattutto capace e che è stata anche in grado di imprimere delle innovazioni all'interno del nostro territorio in un'epoca dove le donne sicuramente facevano fatica ad avere un ruolo. Lei è stata molto determinata e il suo contributo ha permesso anche a questo territorio di conoscere poi una sua evoluzione anche da un punto di vista in un settore quale quello commerciale e della produttività, che ancora oggi insomma viene riconosciuto e studiato appunto anche dagli università.
Chissà, magari qualche imprenditore sotto l'ombrellone potrebbe imparare qualcosa dalla nostra cara Claudia de' Medici, Valeria.
Guarda, è un personaggio di cui mi sono innamorata. Questa donna è stata veramente un esempio di caparbietà, di essere riuscita a superare delle difficoltà e anche tanti ostacoli culturali, soprattutto, oltre che di potere, in un'epoca veramente molto più difficile forse di quella che stiamo vivendo noi. E sull'onda di questi libri, di questi studi, di queste figure femminili a cui dedicheremo anche in parte molta attenzione, e sempre in settembre andremo avanti con due ospiti che ritornano spesso a Bolzano. Sono due studiosi di Mario Rigoni Stern, ma che riescono anche a raccontarci delle storie molto avvincenti, e saranno con noi infatti il 15 e il 16 di settembre Giuseppe Mendicino e Annalina Monteni, con tre libri, con La vita senza confini e Le lettere di Conrad. Ma soprattutto quello che voglio raccontarvi è la presentazione di Polissena Das, che è un romanzo è la storia di questa farmacista triestina che nel 1915, quindi più di 100 anni fa, in un periodo di grande sconquasso, siamo appunto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, in un territorio appunto frantumato come quello di Trieste, dove questa farmacista viene presa e internata in Piemonte, chiaramente in un manicomio. Questo poi fa parte anche di una fenomenologia e di una storia anche culturale riguardante le donne, dove una volta appena c'era un piccolo problema, un segnale di disagio, ecco, venivano internate. E questa storia è molto particolare perché Polissena Das, oltre ad essere una farmacista, quindi una donna anche con una professionalità e degli studi alle spalle di grande profilo, ecco, viene internata, ma saprà riscattarsi.
È bizzarro parlare di queste cose in un periodo in cui la salute mentale viene sempre di più messa al primo posto. Chissà se questa donna che magari avrebbe potuto avere la fortuna di vivere nel 2026, come sarebbe stata giudicata? Secondo me non così come in quegli anni lì, Valeria.
Lo speriamo, ogni tanto me lo domando, però, se abbiamo fatto dei progressi o se invece ci sono dei segnali ancora poco incoraggianti. Ecco,
diciamo. Lasceremo magari questo pensiero per i nostri radioascoltatori, sicuramente un libro che può far riflettere anche su questo tema.
Sì. È una bellissima storia, scritta molto bene, ma che fa riflettere, sì, quello sicuramente.
E poi, Valeria, che cosa propone il vostro calendario di letture?
Allora, andremo avanti anche con, così, per alleggerire un po', direi che possiamo anche suggerire un libro, il nuovo romanzo giallo di Lenz Koppelstetter, che è un autore locale, si è già fatto conoscere ed apprezzare molto dal pubblico proprio per i suoi romanzi gialli ambientati in Alto Adige e con una bella trama, una bella capacità di costruire questa trama e soprattutto con questa accoppiata vincente dell'ispettore del commissario, uno di origini appunto sudtirolesi di lingua tedesca e l'altro invece di origini napoletane, quindi meridionale, quindi questa duplicità della cultura, questo modo differente di approcciarsi alle indagini, ma anche di avere una comprensione umana nei confronti anche del delinquente più accanito, che però insomma c'ha sempre questa umanità in fondo da tutelare.
Secondo me questa lettura, Valeria, può donare delle grandi risate al nostro pubblico, soprattutto perché il binomio appunto di due persone con due culture apparentemente molto diverse, secondo me fa sempre molto sorridere a partire da quelle piccole incomprensioni culturali.
Sì, poi devo dire che è una coppiata vincente, quindi insomma io suggerisco sempre questo autore, Lenz Koppelstetter, perché a parte la Venere dei Boschi, insomma, ha scritto anche altri romanzi, quindi invitiamo tutti a venire in biblioteca a scoprire anche i loro romanzi precedenti che sono stati molto molto apprezzati.
Quindi li avete tutti?
Sì.
Per merito tuo?
Ma no, io sono un'appassionata di gialli, effettivamente.
Ecco. Però... Beh, i gialli non passano mai di moda, secondo te, Valeria? Cioè, forse negli anni si sono leggermente plasmati con i nuovi problemi che ci sono nella nostra società, ma alla fine sono un evergreen.
È un bel modo di raccontare delle storie e di prendere in considerazione l'uomo, inteso come mensch, come persona, perché siamo fatti di debolezze, ma anche di talenti, di forza, di risorse, e spesso la vita ci porta in vicoli ciechi, quindi c'è sempre questa analisi della persona, delle situazioni in cui si è trovata, delle reazioni che ha scatenato e l'indagine, cioè la ricerca, in fin dei conti tutti noi siamo animati da una ricerca e la costruzione di un romanzo giallo non è scontata, è forse un po' più complessa rispetto a un racconto. Un racconto, non lo voglio sottovalutare tutt'altro, però ha uno sviluppo differente. Il giallo, oltre ad avere la capacità e la necessità di indagare l'animo umano, io adesso non sto parlando dei legal thriller che sono tecnici e non... Sto parlando proprio di un romanzo con questo tipo di costruzione. È interessante perché dà sempre degli spaccati di umanità interessanti e presuppone una grande sensibilità anche dell'autore. E poi una logica non indifferente e deve saper stupire.
Hai ragione Valeria. E che cosa ci propone poi, sempre la tua vasta conoscenza in campo di letture?
Noi andiamo avanti, beh, sicuramente con un altro libro, questa volta di Giuseppe Albertoni, che ci racconta il santo, l'etiope e il diavolo, avere la pelle nera nel Medioevo. Ecco, questo è un tema, quasi un tabù, che ha così disvelato attraverso le sue ricerche il professor Giuseppe Albertoni, che è un docente di storia medievale all'Università di Trento, e quindi ce lo presenterà qui a Bolzano, ma lo suggeriamo come lettura anche per quest'estate. Giuseppe Albertoni è un accademico, quindi è un saggio, ma sa scrivere veramente in una maniera così coinvolgente che si possono leggere anche questi libri, diciamo, per piacere e non solo per motivi di studio, ecco.
Dicevi un tabù, ma in realtà magari qualcuno la conosce, esiste una serie TV che è stata anche molto criticata per questo motivo. Sto parlando di Bridgerton, dove sono stati inseriti dei personaggi di etnie diverse da quella che si potrebbe immaginare come tipica etnia di quegli anni, quindi diciamo anche in questo caso come in questo libro, però effettivamente c'erano delle persone di etnie diverse già a quegli anni. Si parla comunque di colonialismo, il mondo non era solo di pelle chiara.
Sì, anche recentemente abbiamo scoperto anche che ci sono stati delle etnie di colore scuro, insomma, quindi diciamo di origini proprio africane, centroafricane, che vivevano nella zona dell'Anatolia e soprattutto nel Medio Oriente, dove in realtà insomma non sono di casa, tra virgolette, e quindi questo dimostra come certe migrazioni, certi spostamenti e certe dinamiche a volte eliminano e nascondono delle popolazioni originarie. Quindi insomma è tutto un mondo da scoprire.
Ma è anche chi fa il racconto, mi viene da dire, Valeria. Spesso si confonde il fatto che a noi le cose ce le ha raccontate il punto di vista di qualcuno, magari, quindi non era il punto di vista di tutti, e questo spesso non si ricorda quando anche si raccontano degli avvenimenti storici. È come in una discussione, bisogna sempre sentire entrambe le campane. Anche in questo caso probabilmente il racconto è stato fatto da un'etnia ben precisa che, non volendo probabilmente apposta, raccontare tutto quello che c'era veramente, ma noi raccontiamo tutto quello che c'è anche attraverso queste proposte di lettura.
Se no mi fa venire in mente Tucidide, che diceva che la storia deve essere imparziale e bisogna raccogliere, appunto, come prima dicevo, tutti gli elementi ed esporli.
Per fortuna che ad oggi abbiamo la possibilità di sentire tutte le campane.
Eh sì, dai. A volte però, insomma.
Noi ci stiamo lavorando.
Sì, è un compito vero della radio, è un compito anche delle biblioteche, è un compito anche degli studiosi e delle studiose.
Deve essere un compito di tutti.
Sì, questo concordo. E appunto, proprio per questo, perché le biblioteche hanno questo compito, noi andiamo avanti e vi racconteremo anche e vi daremo, così vi proponiamo come lettura, un'altra lettura dedicata questa volta però all'economia, alla politica, alla società, nella regione Danubiana Adriatica fra le due guerre mondiali, perché questo è un momento molto particolare dove si sviluppano delle crisi potenti a livello mondiale che hanno condizionato non poco la vita di tutti noi. E non vorrei fare il paragone con quello che sta accadendo adesso, però sicuramente è stata una gravissima crisi economica quella del 29 e soprattutto quello che poi è successo in quegli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale. Questo è un libro sempre scritto da autori, professori, docenti universitari, però lo vogliamo presentare e secondo noi è molto interessante da leggere proprio per avere delle chiavi di lettura anche nella nostra condizione attuale. Il libro è bilingue, è scritto sia in italiano che in tedesco, ma anche in inglese, anzi, pardon, è trilingue, e appunto porta il titolo di Economia, politica e società nella regione danubiano-adriatica fra le due guerre mondiali, continuità, rotture e l'autore è appunto insieme ad Andrea Bonaldi anche Gotsman e Iber, sono due docenti universitari che hanno fatto questo studio e ce lo presenteranno, ma è possibile già leggerlo appunto questo volume. E poi ci sarà l'arte in Trentino, nel Medioevo e fino al Novecento, con Marcello Beato e Luca Chini, un altro libro interessante che si può trovare in biblioteca. Parleremo e presenteremo un altro libro dedicato alla lunga via del Brennero, quindi ci muoviamo sempre un po' a livello anche locale, e quindi le vicende di un'arteria di transito dalla preistoria all'età contemporanea. Elvira Migliario è una esperta di cartografia antica, l'abbiamo avuta già come ospite in biblioteca tanti anni fa, quando abbiamo presentato anche il fondo di Gioia Conta, a sua volta al geografo e docente all'Università di Pisa, quindi abbiamo mantenuto dei contatti anche con l'Università di Trento. E infine ci sarà il libro di Bella Barba, Un mondo già di ieri, storici, diplomatici, giornalisti e la dissoluzione dell'impero asburgico. Poi ce ne sono tante altre di proposte, sicuramente la biblioteca preparerà una serie di proposte dedicate anche ai vincitori, ai finalisti del premio Strega. Questa è una collaborazione che è iniziata l'anno scorso con la Società Dante Alighieri, la sezione appunto di Bolzano, dell'Alto Adige, e quindi proporremo questi libri. Dedicheremo anche dei momenti con un gruppo di lettura che si chiama Stregami, quindi durante l'estate chi non ha voglia di leggere da solo ma vuole venire in biblioteca sappia che ci sono anche degli incontri, dei gruppi di lettura, appunto il titolo è Stregami, è molto simpatico ed è legato appunto al premio Strega, con cui in parte attraverso la Società Dante Alighieri collaboriamo.
Questo è un ciclo di incontri, puoi dare qualche informazione, Valeria? Magari qualcuno all'ascolto è interessato, è aperto a tutti, come funziona?
Allora, funziona così, il gruppo di lettura in realtà è aperto a tutti, ecco, quindi solitamente si decide di leggere un libro, ne abbiamo parecchie copie, oppure possono essere reperite anche nelle biblioteche della città. E poi ci si trova il mercoledì di solito alle ore 5, però comunque c'è un calendario che stiamo costruendo, basta rivolgersi poi alla biblioteca, e in questa occasione con una moderazione di una persona, di una bibliotecaria oppure di un'altra persona, si inizia a fare le proprie osservazioni sul libro appena letto, ecco, alcune considerazioni. E poi partiremo anche con la campagna di reclutamento, tra virgolette, dei volontari della lettura, perché in vista del prossimo premio che verrà indetto Città di Bolzano, ma questo lo farà poi la Dante Alighieri, noi come biblioteca invece recluteremo dei volontari per la lettura dei vari libri, ecco.
Questo è molto bello, Valeria, perché come biblioteca siete sempre impegnati a far capire quanto è importante leggere, e di questi tempi secondo me è ancora più importante. Bisogna ricordarsi che la lettura non solo ci aiuta ad acculturarci, ma ci fa anche proprio bene, a mio avviso, e queste proposte che hai dato ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi non avete scuse, qualcosa vi potrà pur interessare, e poi perché no, magari ci si può buttare anche in qualcosa che non si conosce per scoprire qualcosa di nuovo.
Sì, la storia è interessante, penso, per tutti, perché magari anche chi è più refrattario poi alla fine, quando incomincia ad addentrarsi nella storia, capisce che è coinvolto intimamente, fa parte anche lui di un processo, così, di un'onda dove a volte si galleggia inconsapevoli, ma in realtà la vita è questa, quindi cosa c'è di più bello di conoscere il momento in cui viviamo e quello che ci è stato, quello che è alle nostre spalle, per capire anche quello che succederà. Perché il futuro non è una previsione da astrologi, e qui mi diranno che sono cattiva, però il futuro è anche un modo di, lo si può interpretare attraverso delle conoscenze, no? Attraverso degli schemi che purtroppo si ripropongono, no? Ce l'aveva detto anche Vico.
Non serve la sfera magica, serve solo un po' di testa. No? Sì. Questa è la nostra sfera magica, la nostra testa. Valeria, grazie mille per averci portato queste proposte di lettura. Noi ovviamente invitiamo tutti i radioascoltatori a passare alla Biblioteca Claudia Augusta, che d'estate continuerà a lavorare come sempre, e tutti questi libri che hai citato è importante dire che si possono anche prendere in prestito,
sì,
alla,
sì,
vostra biblioteca.
Questi e altri 150.000.
Ecco, quindi veramente non ci sono scuse, basta rivolgersi direttamente da voi, magari dire di aver sentito questa proposta di lettura in radio, e non c'è nessun codice sconto, immagino, perché ovviamente i libri in biblioteca sono gratuiti, però sarebbe bello sentire di qualcuno che l'ha sentito in radio ed è venuto a prenderlo in prestito.
Sicuramente,
che dici?
Sarà così, vedrai. Te lo faremo sapere.
Grazie. Grazie Valeria ancora.
Grazie.
E buona estate.
Grazie, buona estate a te, buona estate a tutti. Grazie.
Ritorniamo in studio e continuiamo a parlare di proposte di lettura per l'estate. In questo caso abbiamo le nostre nuove tre ospiti con cui parleremo proprio di questo. Quindi io do il benvenuto a Elisabetta Pavan. Buongiorno Elisabetta,
buongiorno.
Benvenuta. Alice De Rensis, buongiorno Alice, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
E Mara Barbierato, buongiorno Mara anche a
buongiorno.
Te.
Buongiorno.
Allora, oggi voi siete qui in rappresentanza della Biblioteca Civica della città di Bolzano e ognuna di voi avrà un compito ben preciso a seconda di diverse sezioni e dare delle proposte di lettura potenzialmente per tutti, perché partiamo da una saggistica e arriviamo fino alle proposte per i bambini. Ma partiamo proprio da lei, dalla sezione Storia, Politica e Scienze Sociali, e scopriremo che in realtà ci sarà anche dell'altro. Elisabetta.
Esatto, ciao. Allora, sì, la nostra idea è stata che probabilmente sotto l'ombrellone c'è voglia di qualcosa di leggero, ma qualcuno magari vuole approfondire anche qualche tematica che non ha il tempo di approfondire durante l'anno. E quindi la mia proposta prima è Nata Democratica, di Luca Baldissarre e Nadia Orbinati, edito da Il Mulino, uscito nel 2026 nella collana Le Voci. Luca Baldissarre è un professore di storia contemporanea all'Università di Bologna e Nadia Orbinati probabilmente la conoscete un po' tutti, è docente della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York, si vede in diverse trasmissioni, insomma, si è spesso concentrata sulla nostra carta costituzionale. E infatti questo libro ci racconta come la guerra di liberazione è stato il punto di approdo di un distacco popolare dal fascismo e proprio un'assunzione di responsabilità. E da quell'ansia di riscatto e da quella spinta al cambiamento è nata la nostra carta costituzionale, che risulta in questo libro essere un corpo vivo, cioè partire dalla memoria critica del passato, abbracciare e agevolare le urgenze del presente, ma soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro. La frase che mi ha colpito di questo libro è che la Repubblica nasce democratica, come dice il titolo, ma la democrazia si apprende praticandola.
E un altro libro che parla sempre di politica in qualche modo e comunque di temi molto attuali è un'altra proposta che fate ai nostri radioascoltatori, ovvero quella dal titolo Stranieri come te, la nazione degli esclusi del nuovo millennio. Elisabetta, vuoi raccontarci di che cosa si tratta?
Sì, questo libro è scritto da Ece Temelkuran, questa giornalista e commentatrice turca che dal 2016 vive a Berlino e non può rientrare in Turchia a causa delle idee che difende, e lei ci racconta quello che in parte tutti sappiamo, che le guerre, le disuguaglianze, i disastri climatici ogni giorno spingono migliaia di persone a lasciare la loro casa, la loro terra, e queste persone vivono poi come stranieri spaesate per un motivo o per l'altro e non possono tornare in nessun luogo. Ma l'idea curiosa che mi è piaciuta molto di questo libro è che in realtà gli stranieri a cui si rivolge siamo tutti noi che facciamo fatica a vivere in un mondo sempre più aggressivo, sempre più disumano, nel quale non riconosciamo più i nostri valori. E questo nuovo popolo di stranieri, in qualche modo, secondo Ege, dovrebbe guidarci verso un nuovo futuro. È un libro edito da Bollati Boringhieri ed è sempre uscito quest'anno. Sempre in tema di geopolitica, diciamo così, invece questa volta vado su un libro un po' più leggero, anche se è scritto da un economista che insegna finanza internazionale e geopolitica a una delle grandi école di Parigi, ed è Alessandro Giraudo, che forse qualcuno ha già incontrato perché ha scritto libri come Quando il ferro costava più dell'oro. Lui ha sempre questo sguardo, diciamo, storico-economico. E questo libro che propongo oggi invece è Materie prime, guerre e dazi dalla Mesopotamia a Marte, edito sempre da ADD e uscito sempre quest'anno, dove ci racconta che i dazi, che tutti ultimamente abbiamo sentito nominare, tornano ad essere un'arma per esercitare pressioni diplomatiche ed economiche, come era già nella Grecia del V secolo, così come lo stretto di Hormuz è ancora un imbuto dell'economia mondiale, come ai tempi dello scontro tra persiani e inglesi nel XVII secolo. Oppure la guerra del grano che abbiamo sentito in ragione della guerra tra Russia e Ucraina ci riporta nella mezzaluna fertile 10.000 anni fa. E in qualche modo lui ci racconta come la storia è una successione di guerre e battaglie per accaparrarsi materie prime come cereali, acqua, metalli, sale, spezie, pietre preziose, a suo tempo cavalli e oggi soprattutto informazioni, perché chi ha le informazioni in qualche modo detiene il potere.
Beh, si diceva anche prima con Valeria Trevisan che il poter leggere sotto l'ombrellone anche di argomenti che ci riguardano da vicino è un po' come fermarsi un attimo e cercare di comprendere che cosa ci sta attorno. E questi libri sicuramente ci raccontano magari di epoche passate per interpretare il presente, quindi anche in questo caso si fa un paragone fra quello che è successo e quello che succederà. Come il prossimo libro, Elisabetta?
Esattamente, il prossimo libro non è nuovissimo perché è uscito nel 2020, ma mi è sembrato carino riproporlo e soprattutto è un libro piuttosto corposo perché sono 1200 pagine, ma il formato è quello della Sellerio, per cui diciamo che è un mattoncino che ci sta in valigia, ecco. Il titolo è Il mare di mezzo, una storia del Mediterraneo, e l'autore è John Julius Norwich. John Julius Norwich, o Visconte di Norwich, era figlio di diplomatici, è stato diplomatico a sua volta, ma ha lasciato la carriera per proprio dedicarsi alla scrittura di libri come questo e anche di documentari per la BBC. Lui ha ripetuto mille volte nella sua vita che non era uno storico, ma ha questa capacità di narrare la storia e le piccole storie all'interno della storia con uno spirito garbato, curioso e spiritosissimo, per cui lui ci racconta dagli Egizi fino alla Grande Guerra tutto quello che è avvenuto nel nostro Mediterraneo in un modo che secondo me è veramente... faremo fatica a lasciarlo questo libro, ecco.
Quindi siamo molto curiosi di scoprire qual è il suo punto di vista. Di storia si parla però, Elisabetta, anche nella prossima proposta di lettura, perché dobbiamo sottolineare che quando si parla di saggistica, sì, come si diceva, qualcuno ha voglia di acculturarsi, però quando si è in viaggio si può parlare anche di altri argomenti.
Sì, e soprattutto si possono affrontare argomenti da diversi punti di vista. Il prossimo libro di cui vi voglio parlare è di Luca Mercalli. Luca Mercalli lo conosciamo tutti, è un climatologo, un divulgatore scientifico. Quello che mi piace di lui è che ha sempre un occhio rivolto anche alle possibili soluzioni. Il titolo di questo libro è Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale, edito da Einaudi e uscito l'anno scorso. Diciamo che questo libro si chiede se davvero ogni anno è sempre un po' più caldo, e spoiler, sì, è proprio così, ma Luca Mercalli parte a raccontarci addirittura del clima in Italia da quando il tavoliere delle Puglie 12.000 anni fa era coperto di neve fredda e polverosa e solcato da alci, mammut e lupi, una cosa che diciamo può incuriosirci, insomma.
Beh, è vero, anche perché quest'estate il caldo si fa sentire e noi lo sentiamo come sempre ogni estate. Elisabetta, e anche di Italia si parla nella prossima proposta di lettura, che si intitola La penisola contromano, viaggio sentimentale nell'Italia che non ti aspetti. Sono curiosissima di questo titolo.
Beh, allora, intanto anche l'autore di questo titolo è molto conosciuto, è Mario Tozzi, anche lui è un geologo, uno scrittore, un conduttore televisivo. E lui ci propone, edito da Touring Club Italia, sempre uscito quest'anno, un insieme di strade alternative, spesso nascoste, di sentieri poco battuti, che raramente troviamo nelle guide normali. È un consiglio di lettura per chi cerca quell'autenticità che esiste nelle mete meno note e meno battute dal turismo internazionale, sempre all'interno della nostra splendida penisola.
Sì, anche perché alla fine anche l'Italia, adesso c'è la moda di andare sempre all'estero, di viaggiare in paesi lontani, ok, bellissimo, però anche la nostra cara Italia ci può donare tante belle mete, tante mete anche poco conosciute che sono bellissime da scoprire. Adesso ragazze, io vi propongo una piccola pausa perché dobbiamo tra pochissimo dare la linea al GR nazionale, ma niente paura, perché anche per voi cari radioascoltatori noi ci sentiamo tra pochissimo sempre qui e continueremo con proposte di lettura, e vi anticipo già che si parlerà anche di narrativa, giustamente, ma anche di bambini e ragazzi. Quindi, se siete curiosi, rimanete sintonizzati. Elisabetta, Alice, Mara, noi ci frizziamo, diamo la linea al GR nazionale, ci sentiamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo qui in studio sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per la seconda parte di Radio Passepartout Estate, questa nuova puntata dedicata alle proposte di lettura estive. E quindi io risaluto le mie ospiti, siamo rimaste qui in studio per voi. Ciao Alice, ciao Mara e ciao Elisabetta.
Ciao.
Con loro stiamo cercando di dare a voi radioascoltatori, quindi se vi siete persi la prima parte recuperatela, perché abbiamo iniziato a dare delle proposte di lettura e ci eravamo lasciate con la saggistica. Elisabetta, avevamo parlato di Italia, avevamo parlato di viaggi e anche in questa prossima proposta di lettura si continua a parlare di viaggio.
Esattamente. Allora, quelli che hanno, diciamo che hanno un'età un pochino più, forse si ricorderanno di lui, perché l'autore Alex Bellini, che 20 anni fa fece un'impresa storica, in 226 giorni di navigazione in solitaria attraversò l'Atlantico, ma attenzione, su una barca a remi. Il libro è Pensa se non ci avessi provato, lezioni da un viaggio che vale una vita, edito da Sonzogno ed è uscito quest'anno, ed è un libro che mi ha incuriosito perché io mi ricordo molto bene di questa impresa e mi ricordo che allora viaggiavo tanto in macchina e la sera ascoltavo sempre il collegamento che una nota trasmissione televisiva faceva con lui per sapere come stava, a che punto era arrivato, eccetera. E lui riprende questa esperienza facendo un bilancio di ciò che l'oceano gli ha insegnato. È un libro che narra di 11 lezioni, in qualche modo dall'attesa, dal silenzio, dalla resilienza. È un libro che intreccia esplorazione, introspezione, memoria, quindi secondo me è un libro che d'estate può stimolarci a guardare avanti. Ecco. Se vuoi mi aggancio subito al prossimo
libro,
perché anche questo è un libro di viaggi un po' particolari. E l'autrice Linda Campostrini ha scritto Sorridi e vai, 13 anni di viaggi tra sogni, paure, cielo e terra, edito da Rizzoli. E questa donna da oltre 13 anni viaggia da sola, spostandosi con lo zaino in spalla da un luogo all'altro, ed ha già compiuto 4 giri del mondo in autostop.
Wow!
Questo è il suo primo libro, L'ha scritto dopo aver percorso a piedi la Nuova Zelanda, e la frase che mi ha colpito è che la vita è una pagina bianca che può essere riempita ogni giorno con ciò che davvero desideriamo.
Quindi. Elisabetta, siamo usciti ufficialmente dall'Italia e sì, anche il prossimo libro parla di un viaggio che è quello fuori dall'Italia ma con un pizzico di Italia. Stiamo parlando di Cina e Italia, raccontaci
esatto
di più.
Allora, questo libro è Ho fatto un sogno in mandarino, scene di vita di un italiano in Cina, è scritto da Alessandro Ceschi, editore di T. E questo Alessandro Ceschi, neolaureato e disoccupato, un giorno si imbatte in un articolo online sull'impetuosa crescita dell'industria cinematografica cinese. E siccome in Italia lui non riesce assolutamente a trovare un lavoro, ha studiato comunicazione e cinema, decide così su due piedi di trasferirsi a Pechino. La cosa particolare è che questo libro è stato scritto dapprima in cinese ed è diventato subito un caso letterario, ed è proprio il diario di questa sua esperienza, scritto anche con grande umorismo. Racconta delle amicizie che è riuscito a stringere, di come ha studiato il mandarino guardando serie televisive in metropolitana, e per sbarcare il lunario lui fa un po' di tutto, però è anche un'occasione secondo me per conoscere la società cinese dall'interno con un punto di vista completamente diverso.
Chiudiamo queste proposte di lettura saggistica, possiamo definirla così, con un titolo che ci dà un messaggio forse?
Sì, allora, a proposito di introspezione, così, il prossimo titolo è Perché scocca la scintilla? Come trovare le persone che ci rendono felici. È scritto da Kate Murphy ed edito da Corbaccio, sempre uscito quest'anno. Però Kate Murphy è questa giornalista, autrice americana, che ha una capacità di spiegarci, diciamo, con parole semplici, argomenti molto complessi. Infatti, nonostante quello che ci suggerisce il titolo, lei parla proprio da un punto di vista scientifico di quello che hanno scoperto gli scienziati su quello che è un nostro superpotere evolutivo, cioè la sincronia interpersonale. Il motivo per cui, leggendo questo libro, capiremo perché alcune persone ci prosciugano e altre invece ci caricano di energia, come possiamo proteggerci da contagi emotivi tossici, come usare invece delle attività cosiddette sincronizzate, dal camminare insieme al parlarci guardandoci faccia a faccia, per rafforzare i nostri legami e creare fiducia con la controparte, insomma.
Molto interessante, Elisabetta, interessanti tutte le proposte. Ora ci spostiamo però in un'altra sezione, ovvero la sezione della narrativa. I tipici romanzi che ci possiamo portare in vacanza sono tanti, i nomi sono sempre tantissimi, però tu oggi, Alice, ci farai scoprire anche delle chicche?
Sì, i libri da classifica e tutta la produzione editoriale che esce prima dell'estate è molto conosciuta, nota, pubblicizzata. Quindi ho solo due titoli da classifica. Tutti gli altri forse sono meno noti tra nuove uscite, e appunto sul finale qualche chicca da scoprire che magari senza l'aiuto del bibliotecario è più difficile ritrovare.
Vai, allora iniziamo, Alice. Che cosa ci proponi come prima proposta?
Beh, partiamo dalla classifica così ci leviamo un po' il problema.
Il tormentone.
No, esatto. No, in realtà sono due libri che meritano ampiamente di stare in classifica, per questo abbiamo portati. Uno è Col Coz di Emmanuel Carrère, una storia come sempre molto personale. In questo caso lui ripercorre la vita della madre, lo fa dopo la morte della madre sui documenti raccolti dal padre. E il titolo nasce da un'abitudine che avevano lui e i suoi fratelli di riunirsi quando il padre era via per lavoro intorno al letto della madre con cuscini e materassi e fare, come dicevano loro, col coz. Quindi è un libro personale, biografico, ma che ci introduce una figura straordinaria di questa donna, questa madre molto dura ma anche un'accademica riconosciuta in Francia, molto nota, che vale assolutamente la pena di leggere, perché poi la scrittura di Carrère è meravigliosa.
Merita.
Il secondo libro da classifica è uscito già da un po', però è sempre di quest'anno, è di Niccolò Ammaniti, Il custode, e in questo caso possiamo parlare di una favola nera che mescola crudeltà e tenerezza e che si muove tra il reale e il fantastico. Il protagonista è un adolescente, Nilo, che vive in Sicilia. La sua famiglia nasconde un segreto nel bagno, e che ha una creatura scopriremo poi che creatura è, posso solo anticiparvi che in realtà questo è un romanzo d'amore, è un romanzo di paure, di sentimenti, e che si muove appunto tra contemporaneità e mito.
Ecco, anche in questi casi non facciamo troppi spoiler, vi diamo solo qualche piccola chicca per incuriosirvi alla lettura. E la prossima lettura incuriosisce me, perché io, proprietaria e amante di gatti, sono proprio curiosa di questo titolo, Nel cuore del gatto. Che cosa ci vuole raccontare questo titolo?
In realtà, più che il titolo, non è il titolo la cosa importante del libro, ma la storia che racconta, nel senso che questo libro ci parla di Iran, quindi l'ho scelto perché strizza l'occhio a quello che purtroppo vediamo nei giornali già da molti mesi e ci permette di entrare nella realtà iraniana attraverso gli occhi dell'autrice, che è nata e vissuta in Germania, però ha radici persiane. E lei nel 2022 vede quello che sta succedendo, le rivoluzioni, i morti delle donne, e ripercorre partendo da lì la storia della sua famiglia e delle donne della sua famiglia e di tutte le donne iraniane, quindi con i loro spazi di resistenza, spazi clandestini, le ribellioni silenziose, come vivono la loro libertà. E quindi diciamo che il gatto io lo metterei in secondo piano.
No, ma da proprio quel pretesto, secondo me, che io volutamente ho fatto questa battuta superficiale, perché spesso quando si deve scegliere la lettura fra gli scaffali, no? Ci si fa prendere, penso, piccoli preparativi prima di partire, vado a comprare un libro così al volo, e allora così va bene, magari io che sono amante dei gatti, bello il gatto, Nel cuore del gatto, magari sarà una storia di un gatto, però poi ho possibilità di conoscere attraverso questo gancio, questa chiave, una storia che merita di essere letta.
In questo caso probabilmente il titolo serve perché la casa editrice è Iperborea, che fa delle pubblicazioni fisicamente molto piccole che magari passano inosservate. L'autrice è Gina Cayerno, l'ho detto prima, quindi è un titolo che sicuramente può attirare l'attenzione.
Assolutamente, ma anche il prossimo titolo attira l'attenzione, forse perché bisogna un attimo forse ragionarci un po' di più, perché il titolo è Principio, metà, fine. Alice.
Qui è Valeria Luiselli, una grande scrittrice messicana che vive tra il Messico e New York e che ha una scrittura molto poetica, e quindi già il titolo riflette la poeticità del suo scrivere. Anche in questo caso si parla di relazioni familiari, di rapporti di donne, però siamo in un contesto diverso. Una madre e una figlia adolescente e vanno in Sicilia, devono riprendersi da un dolore provocato da una separazione, dalla separazione con un fratello, e da lì creano un nuovo inizio e cominciano a parlare anche della loro famiglia, del loro lessico familiare. E lo fa appunto questa autrice Valeria Luiselli, che pubblica con Einaudi nella traduzione di Tommaso Pincio, con uno stile molto poetico, molto evocativo, che può toccare delle corde profonde della nostra anima. Per quanto riguarda l'altro titolo, sempre collegato a saghe familiari, così finisco un po' questo trittico che mi ero immaginata, l'editore Sur ce lo propone dicendo una saga familiare appassionante di quelle scritte bene, perché sappiamo che insomma non tutte sono proprio da 10 lode, in questo caso merita. L'autrice è Michelle Hunevin, il libro si chiama Ritorno a Bug Hollow, è ambientato in California, quindi un contesto geografico ancora diverso. Siamo in montagna, tra i boschi e la costa della California, e ripercorriamo attraverso le vicende di vari personaggi 40 anni di vita della famiglia Samuelson, tra nascite, morti, incomprensioni, affetti. Un'ode alla profondità dei legami umani, ma anche all'imprevedibilità di questi legami, anche familiari. E la cosa bella di questa scrittrice, che è stata molto sottolineata, è che oltre ad avere una scrittura elegante, si percepisce l'amore che ha per i suoi personaggi e quindi ci fa appassionare immediatamente alla storia.
A proposito di passioni, chi ha seguito la prima parte sa sicuramente o può immaginare che le prossime proposte che ci farai, Alice, sono le preferite di Valeria, la prima ospite che abbiamo avuto in studio, lei amante dei gialli, perché infatti di gialli si parlerà anche nelle tue prossime proposte di lettura. Il primo giallo che vi proponiamo è L'enigma dell'assassino. Mamma mia.
Allora, scegliere un giallo all'inizio dell'estate è praticamente impossibile, ce ne sono decine e decine e decine. Noi abbiamo visto qualcosa che ci sembrava un po' più curioso e interessante, e casualità, erano tutti e tre ambientati in Gran Bretagna. Nel caso dell'Enigma dell'Assassino, l'autrice Hazel Ward, l'editore Longanesi, è un giallo interattivo, possiamo dire. Noi siamo in una elegante dimora londinese dove si è consumato un delitto 50 anni fa e 13 persone vengono invitate a parlarne, a portare la loro testimonianza nel tentativo di scoprire chi era l'assassino. Ma il detective è il lettore, quindi viene coinvolto in prima persona nell'indagine, e quindi ci sembrava una proposta divertente da leggere sotto l'ombrellone, magari anche con i vicini di ombrellone, cominciare a cercare di capire insieme come risolvere l'enigma.
Come un escape room.
Esatto, però su libro.
Wow, bellissimo. Invece il prossimo giallo, dicevi, sempre ambientato in Inghilterra.
Sì, siamo in Cornovaglia, siamo nel 1910, sta per passare la cometa di Halley. Un visconte molto eccentrico decide di chiudersi in casa per evitare la catastrofe paventata. Solo che la mattina dopo il morto è lui. E da qui partono una serie di indagini e di enigmi. Il libro è Assassino al World's End di Ross Montgomery, sempre edito per Longanesi. Ed è un libro in cui si parla di paure collettive, ma anche di rancori familiari, di segreti, ed è un'indagine di quelle brillanti, ricca di sense of humor e quindi molto, molto adatta anche appunto alle calure estive. E proseguirei con l'ultimo, che appunto siamo sempre in Inghilterra, questa volta in un paesino immaginato dall'autore Chris Chibnall, che è anche uno sceneggiatore, produttore di serie thriller. E siamo a Fleetcombe, il gestore del pub, il punto, il White Hart, viene, perché il titolo è Mortal White Hart, viene ucciso. Una giovane detective e il suo inesperto assistente devono condurre le indagini in una detective story in cui tutti gli abitanti del villaggio possono essere dei potenziali sospettati e potrebbero avere un buon motivo per aver assassinato il povero gestore del pub. E quindi è un romanzo che ci colpisce per la forza di questi personaggi, per la coralità e per l'atmosfera di questo paesino ambientato appunto sempre in Inghilterra, anche sulla costa, e un microcosmo attraversato da segreti, tensioni, relazioni nascoste. Quindi magari un pochino più serio dei primi due, però comunque appassionante.
Passiamo a un altro tema, giusto? A un altro genere.
Sì, adesso questi sono dei libri che sono difficilmente collocabili, i prossimi tre, o meglio, uno ha un genere ma gli altri molto meno, ma che ci sembravano interessanti. Il primo è La casa del dormiveglia di Sandro Campani, uscito per Einaudi da pochissimo, ambientato nell'Appennino tosco-emiliano. È un libro che ci fa riflettere sul tema del lavoro. Uno dice: vado in ferie, non ci voglio pensare al lavoro. Eppure è quel momento in cui magari uno riesce a mente lucida a riflettere un po' anche su alcuni aspetti della sua vita. Il protagonista di questo libro, Toschi, possiede un'azienda di ceramica ed è un uomo completamente dedito al lavoro, al punto da perdere l'affezione della moglie, allontanarsi dal figlio, e ha come rifugio questa casa sull'Appennino tosco-emiliano, in cui progressivamente comincia a ritirarsi da solo perché la famiglia non lo segue più. E la casa in qualche modo lo interroga e lo pone davanti a tutte le scelte che ha fatto nella sua vita. E quindi si scoprono poi tante cose all'interno del libro. L'autore è molto bravo, quindi è una lettura un po' diversa, ma che può essere di interessante.
Eh sì, spesso capita che uno, quando va in vacanza sotto l'ombrellone, si fa delle domande e cerca di fare un po' il punto della situazione per ripartire a settembre con una carica maggiore, o perché no, per prendere decisioni importanti. Passiamo alla prossima proposta, dal titolo La notte devastata.
Qui ci buttiamo nell'horror, quindi abbiamo portato anche un po' di genere, con Jean-Baptiste Delameau, il libro dell'anno scorso, e è un libro ambientato in una cittadina vicino a Tolosa negli anni 90. È un libro che ha degli echi kinghiani, possiamo dire, perché è una piccola città e c'è un gruppo di ragazzi adolescenti che fa quello che fanno i ragazzi negli anni 90, quindi fuma, ascolta la musica nei Nirvana, si guarda gli horror, va in giro, ha qualche problema a scuola, però a un certo punto una casa misteriosa all'interno del paese, in fondo a un vicolo cieco, li coinvolge, coinvolge questi ragazzi in qualcosa di oscuro e li inghiotta in un incubo. E quindi è un horror ed è anche una storia di crescita di adolescenti e di scoperta della crudeltà del mondo. Quindi non so se puoi dire che è proprio estivo, perché è malinconico, però colpisce, quindi può essere una lettura molto stimolante, ecco.
Ecco, di male si parla nel prossimo libro, almeno c'è nel titolo, ma con un'accezione diversa, il buon male. Alice?
Allora, questa è la prima delle nostre chicche. È di Savanta Schweblin, sono racconti appunto di questa autrice argentina che è molto brava, scrive davvero molto bene. È appena uscito il libro per Einaudi, quindi un editore in vista, però un'autrice magari meno letta di altre, ci piaceva piacere segnalarla. Sono racconti questi di questa sua ultima raccolta che raccontano legami spezzati, vincoli familiari, dettagli nascosti dell'amore e descrivono questi sentimenti con grandissima intensità. Quindi sono dei racconti anche sospesi tra realtà e fantastico, c'è sempre una particella di mistero, le risposte sono più di una, insomma ci spiazzano e ci colpiscono al tempo stesso, quindi l'abbiamo scelta. Un'altra, appunto, l'abbiamo chiamata chicca, ma in realtà è anche il romanzo d'amore. Abbiamo detto non possiamo non portare un romanzo d'amore, però, come dire, un bel romanzo d'amore non è così facile da trovare. E allora siamo andate a scavare nel passato e abbiamo recuperato un romanzo che si chiama Tre camere a Manhattan, che parla di un amore romantico, che finisce anche bene, qui si può fare lo spoiler, ma da un autore insospettabile, cioè Georges Simenon, che noi siamo abituati a conoscere per Maigret, per i gialli o per i suoi romanzi duri che appunto indagano molto gli aspetti oscuri dell'umano, ma che in questo caso ci racconta la vicenda di un uomo e di una donna che in tre appuntamenti si conoscono e poi capiscono cosa vogliono fare di questo amore che nasce.
Chiudiamo con una chicca che anche questa volta siete andati a scavarla un po' di anni fa e ha un titolo molto semplice.
10. Esatto, 10. Di Dario Voltolini, qualcuno potrà già richiamare qualcosa, questo è il titolo di attualità, perché ci parla di calcio. Quindi visto che siamo in pieni mondiali, anche se l'Italia non c'è, non giriamo il dito nella piaga, e si tratta di 13 racconti dedicati al calcio e in cui ci vediamo sia grandi calciatori che ragazze e ragazzi che giocano al campetto sotto casa, ma queste vite quotidiane sono sullo sfondo della storia con la S maiuscola, quindi guerre mondiali, movimenti politici, fascismo, boom economico, ma sempre collegati al tema del calcio. Quindi per chi ama calcio e letteratura e vuole anche qualcosa di scritto veramente bene, perché Dario Voltolini è bravissimo, quindi lo consigliamo in tutte le sue pubblicazioni, ma questa ci sembrava particolarmente calzante per oggi.
Grazie Alice, io direi che abbiamo fatto veramente una bellissima panoramica. Non si parla solo di solita narrativa, non si parla di romanzi rosa, si parla di tante cose. Però noi ora facciamo una piccola pausa musicale fresca estiva e ci ritroviamo perché dobbiamo concludere con le proposte di lettura con Mara per bambini e ragazzi, quindi tra pochissimo. Torniamo in studio dopo questa breve pausa musicale e arriviamo alle nostre proposte di lettura per i più piccoli, ma anche per i ragazzi. Mara, raccontaci di più. Tu sei oggi qui in rappresentanza della sezione Kids della Biblioteca Civica e ci hai fatto una selezione di titoli per bambini e ragazzi. Ci sono diverse fasce d'età?
Sì, certo, spaziamo dalla nascita fino ai 15 anni. Ogni sezione di bambini e ragazzi nelle varie biblioteche comunali ha uno spazio riservato proprio a loro. Le biblioteche sono aperte d'estate e aspettano l'arrivo di questi di bambini e dei ragazzi finalmente liberi dai impegni scolastici, che possono leggere finalmente per piacere. Quindi io comincerei a presentarvi un libro non di narrativa, ma che insegna di divulgazione, diciamo. Perché dicevamo appunto che l'estate è la stagione dei viaggi, viaggi reali ma anche immaginari. E è un libro che cos'è se non un viaggio che compiamo lasciandoci prendere per mano dall'autore, che magari ci fa sprofondare negli abissi marini per farci incontrare pesci stupefacenti, molluschi giganti, conchiglie carnivore. Quindi se stai per partire per una vacanza al mare è meglio essere informati. E nelle biblioteche comunali, nelle sale, negli spazi kids, puoi trovare una sezione dedicata ai paesaggi marini e sottomarini, alle esplorazioni delle vette delle montagne più alte e ai viaggi nel deserto, molto altro. Ad esempio ti consiglio Giù nel blu, dalla superficie agli abissi, viaggio sottomarino sfogliabile, scritto da Gianumberto Accinelli e Giulia Zaffaroni. Questo libro non si sfoglia da destra a sinistra, come tutti gli altri, ma dall'alto in basso, perché ci accompagna in un'immersione graduale dalla spiaggia nel profondo degli abissi più neri, mostrandoci tutte le creature che si possono incontrare, dai pesci ai coralli, dai molluschi alle conchiglie e al plancton. Puoi scendere fino a 10.000 metri di profondità senza bagnarti neanche un dito del piede. Se poi sei un tipo preciso abituato alle spiegazioni scientifiche, ti consiglio Piccolo manuale illustrato per cercatori di conchiglie di Matteo Baratta. E saprai delle conchiglie più di ogni tuo amico, diventerai un esperto conchigliologo. Si dice così.
Quindi bambini all'ascolto, guardate che Mara si sta rivolgendo direttamente a voi, perché noi oggi abbiamo scelto proprio di rivolgerci ai nostri radioascoltatori. Mara, hai fatto benissimo a cambiare registro. Noi parliamo proprio a questi piccoli esperti che vogliono saperne di più, e proprio di curiosità si parla anche nel prossimo libro, Storia di un curioso.
Esatto, esatto. Se sei un bambino che vuole conoscere tutto quello che si trova intorno, appunto Storia di un curioso di Elsa Beskow racconta di un pesciolino che vuole sapere tutto delle strane e pericolose rane giganti che camminano su due gambe e si chiamano umani. Un giorno una di queste rane cala nel laghetto un filo con un vermetto gustoso e il pesciolino lo assaggia, ma rimane intrappolato e si ritrova nelle mani di un bimbo che lo vuole tenere a casa sua nel suo acquario. Riuscirà il pesciolino a tornare nel laghetto? Venite a leggerlo in biblioteca. Se invece sei un ragazzo timido, abitudinario e amante della solitudine, devi sapere che un giorno potrebbe capitarti, come è successo a Timothy, di conoscere una ragazzina tutta all'opposto di te, che parla sempre, fa i dispetti e non ha paura di niente. Si chiama Diana e convince Timothy a scappare in una notte d'estate dalla finestra della sua camera, senza sapere bene per quale destinazione, affrontando orsi e cacciatori col fucile, per trovare poi la persona che ha cercato per tutta la sua vita, e non vi dico chi. Questo libro appassionante è stato scritto da Alice Buteau e si intitola Le bambine di solito non salgono così in alto, della Nuova Frontiera Junior. Anche questo lo trovate in biblioteca. A chi invece in questo periodo è innamorato, consiglio Respiro di Antonio Ferrara, un grande scrittore. Tullio ama follemente Silvia, che però non si accorge nemmeno di lui. Tullio vive con un nonno un po' sbadato, ma divertente, che grazie al nipote ritroverà Agata, il suo amore di gioventù. Agata è una poetessa che fa scoprire a Tullio di saper scrivere versi e di poter diventare un poeta. E proprio una sua poesia riuscirà a scatenare una tromba d'aria che solleverà al cielo Silvia e la poserà tra le braccia di Tullio. Ma sarà vero o sarà un sogno?
Ma chissà.
Lo scoprirà chi verrà in biblioteca a leggerlo.
Assolutamente. Però l'amore poi alla fine per i ragazzi è anche un tema estivo, Mara, perché spesso ci si innamora del ragazzino o della ragazzina conosciuta al mare o conosciuto al mare o in campeggio, in montagna. Quindi anche le storie d'amore possono insegnare tanto ai nostri ragazzi. Procediamo con la prossima lettura.
Io passerei all'avventura, perché questi libri di cui vi ho parlato sono adatti per un'età, diciamo, dagli 8 agli 11 anni. Invece, se vogliamo pensare ai ragazzi della secondaria, alle scuole delle medie, posso raccontarvi di quello che accade a due ragazzi di 15 e 11 anni che sono in viaggio con la madre, in estate, in vacanza, verso una località di montagna per trascorrere con lei una vacanza che si immaginano noiosissima.
Come spesso accade.
Con i genitori. E che invece diventerà terrificante. Infatti, lungo la strada, in auto, dopo aver attraversato un tunnel completamente buio, si ritrovano in un paese abbandonato che non ha nome, non è segnalato sulle cartine e dove il navigatore non funziona. E dopo di loro, in questo paese, arriva un camper, una panda dell'azienda dei telefoni, dei motociclisti austriaci, due ciclisti e tutti lì per caso. Ognuno di questi mezzi prova ad allontanarsi dal paese fantasma. Imbocca la strada per uscire, ma poco dopo si ritrova nuovamente nella piazza del paese senza capire come. Nessuno riesce ad allontanarsi, nessuno riesce a scappare da questo posto. Inoltre, è già buio alle 3 del pomeriggio e nessuno capisce cosa stia succedendo. E niente, non vi dico altro. Il libro si intitola Detour, senza via di fuga, di Guido Sgardoli, edizione PM. Ed è tra i romanzi proposti dal concorso Leggimi, Lies mich, che mette in premio fino a 200 regali a chi manda una recensione agli organizzatori. Invece chi ama l'avventura in un futuro distopico, ricco di magia, coraggio e speranza, consiglio Tiger di S.F. Said, ambientato nella Londra di un futuro tragico, dove tutti sono prigionieri di un tiranno che priva ognuno della propria identità e della propria libertà. Il ragazzo protagonista, Adam, trova qualcosa di incredibile in una discarica di Londra. Un animale misterioso, mitico, magico, un tiger, una tigre gigante, in pericolo, che assieme all'amica Zadie decide di curare, perché solo lei potrà aiutare i ragazzi a fermare le forze del male che hanno stregato la città. ci riusciranno, ma soltanto con l'aiuto della bibliotecaria.
Ah,
che
wow.
Si nasconde negli scantinati.
Bellissima questa
esatto,
cosa.
Di Londra.
Bellissima. E Mara, abbiamo forse ancora un titolo, ne abbiamo altri, che è Il labirinto di Grete.
Sì.
E che questa cosa del labirinto mi incuriosisce, dici di più.
Certo. Allora, questo romanzo è ispirato ad una storia vera, in realtà, realmente accaduta. Siamo nella Vienna del 1938, in pieno regime nazista. E un gruppo di genitori ebrei capisce che per salvare i propri figli deve mandarli via dalla città e anche dal paese. Quindi si organizzano i cosiddetti Kindertransport. E sono treni speciali in cui viaggiano bambini soli, senza genitori, dalla Germania e dall'Austria diretti verso la Gran Bretagna, dove viene organizzato per loro un piano di salvezza per sfuggire alla violenza nazista. Grete, la protagonista, la bambina non vorrebbe partire, ma i genitori la costringono e lei soffrirà molto di nostalgia e senza sapere la sorte dei propri genitori, parenti. Quindi il labirinto è quasi appunto il tormento dell'anima di questa ragazza, che è contesa tra rimanere con i propri genitori e cercare una via di salvezza. E lo scrive Anna Sarfatti, che è una grande scrittrice di libri per ragazzi.
È sempre importante anche con le letture estive raccontare la nostra storia.
Sì.
Ti ho detto che mi incuriosiva, in realtà conosco questo titolo, non l'ho letto, ma io da adolescente amavo proprio farmi raccontare la storia dai libri, ma un po' più romanzata, perché alla fine ti rimane più impresso. Poi a scuola lo impari sui libri, ma conoscere delle storie che siano vere o inventate, che veicolano dei messaggi, che veicolano dei momenti della storia, è un modo per far rimanere in testa ai nostri ragazzi certi valori che non bisogna dimenticare.
Assolutamente. Sì, infatti l'introspezione che viene fatta del personaggio aiuta a calarsi proprio nella situazione.
Concludiamo queste proposte di lettura con due titoli. Il primo è L'Eterno Ritorno di Clara Hart. Mara, di che cosa parliamo qui?
Sì, questa è la storia di due amici, Spence e Anthony. Anthony ha la pessima abitudine di fare sempre battute sessiste. Spence, da parte sua, non reagisce, non ha coraggio di opporsi a questo comportamento, finché un venerdì Spence trova Anthony che aggredisce una loro compagna di classe, Clara Hart, a una festa. Clara fugge di casa, viene investita da un'auto e muore. Ma il giorno dopo Clara è di nuovo viva ed è di nuovo venerdì. Quindi il protagonista finisce intrappolato in un loop temporale e deve capire come uscirne. Deve salvare Clara o non è abbastanza? Deve fare di più? È insomma un libro che parla di violenza di genere e mascolinità tossica, ma sotto forma di thriller. Per ragazzi, anche un tema appunto affrontato con una modalità più leggera ma comunque incisiva.
Sono temi che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi fin da giovani, quindi questa è una proposta di lettura assolutamente molto valida e grazie per avercela portata. Concludiamo con un ultimo titolo, Mara.
Io per salutarvi vi consiglierei L'ultimo giorno d'estate. È scritto da Timothée de Flambel ed è splendidamente illustrato da Irene Bonaccina per la casa editrice Terra di Mezzo. Il bambino protagonista racconta in prima persona con brevi frasi, in calce a raffinate essenziali tavole a colori, le sue meravigliose estati in campagna dallo zio Angelo. Una vecchia bici, i pomeriggi interminabili di esplorazioni sempre più lontane, mille avventure fra i campi di grano. Finché un giorno, oltre la collina, inaspettato, appare il mare. Lo vede per la prima volta, era una cosa che non conosceva e quasi gli toglie il fiato. I giorni successivi tornerà di nascosto sulla spiaggia e incontrerà una bambina che gli resterà nel cuore. Ma le vacanze inevitabilmente finiscono e non resta che darsi appuntamento alla prossima estate. E io invece vi do appuntamento in biblioteca, anche con attività e laboratori che abbiamo preparato per i ragazzi in luglio e in agosto.
Ecco Mara, prima accennavi al concorso Leggimi e sì. Magari vogliamo dare due informazioni. È un concorso che avevamo già presentato in radio, spesso qualcuno di noi se n'è occupato. Non so, volete darci qualche informazione? Come si può partecipare a questo?
Allora, Leggimi è organizzato dalla provincia, dall'ufficio provinciale competente e coinvolge però tutte le biblioteche. I lettori e le lettrici possono essere sia adulti che ragazzi e ci sono una selezione di libri sia in italiano che in tedesco su un sito web dedicato, se lo cercate online, Lismich Leggimi, lo trovate. Leggendo il libro si può poi lasciare una recensione, un commento sul sito e alla fine della manifestazione si procederà a un'estrazione di premi per appunto chi ha partecipato a questo concorso. Quindi appunto sul sito web poi trovate tutte le indicazioni dettagliate. Le biblioteche comunali e anche le altre biblioteche sul territorio hanno tutti i libri in concorso.
Ecco, è un modo per sfidarsi anche durante l'estate, per leggere di più, per fare un po' di spirito critico, per dare la possibilità ad altri magari di conoscere degli altri testi.
Sì, esatto, un modo per in fondo dare dei consigli di lettura e invitare alla lettura, appunto con un po' di incentivo, perché in fondo a tutti noi piace partecipare un po' a una competizione, no? Però è una bella proposta di lettura per tutti, anche appunto per i ragazzi, non solo per gli adulti.
A proposito di proposte per ragazzi, lo hai accennato Mara, ci sono delle attività estive, vuoi raccontarci che cosa succederà nella biblioteca e cosa sta succedendo magari già?
Sì, volentieri. L'idea è di accompagnare le storie anche attività manuali, attività creative, artistiche, e quindi spesso organizziamo laboratori di pittura, di disegno. Quest'estate abbiamo pensato invece di buttarci sul ricamo e sul cucito, quindi con l'aiuto di un'esperta cuciremo delle pagine di stoffa e creeremo un libro, ognuno con la propria fantasia, con la tecnica sashiko giapponese. Quindi useremo le mani, ma inventeremo anche delle storie.
Molto bello. E poi è giusto che dobbiamo ricordare che la biblioteca non va in vacanza, perché la biblioteca è qui per voi tutta l'estate. Volete dare qualche informazione, se ci sono degli orari speciali d'apertura o se rimangono gli stessi, Alice?
Allora, ci sono delle piccole variazioni. Io parlo adesso di tutte le biblioteche comunali, perché oltre alla biblioteca civica ci sono anche le biblioteche del quartiere che fanno parte della nostra rete. E sono cambiati un po' gli orari per le biblioteche di quartiere dal 15 giugno fino al 15 di settembre. Trovate tutto sul sito web della biblioteca, che è biblioteche.comune.bolzano.it. E la biblioteca civica, nello specifico, cambia leggermente i suoi orari luglio e agosto, perché il sabato fa solo mezza giornata. Tutti gli altri giorni aperti dalle 8 alle 8, come il resto dell'anno. E poi ci sono dei brevi periodi di chiusura che ci servono, ahimè, per fare ordine, pulizia, lavori di manutenzione, insomma, per poter poi riaprire nuovi, rinfrescati, accoglienti appunto per i nostri utenti. E la civica chiuderà le settimane intorno a Ferragosto.
Come giusto che sia, perché anche voi avete bisogno di un po' di respiro durante.
Ma noi lavoriamo in quelle settimane, lavoriamo di più perché non c'è il pubblico e allora abbiamo campo libero dappertutto, quindi prendiamo ferie in altri periodi.
Allora, cari lettori, ancora a maggior ragione andate nelle biblioteche e leggete questi libri. Questi che vi abbiamo proposto, che ovviamente si possono prendere in prestito presso le biblioteche comunali, Alice.
Sì, le ultime novità ci stanno arrivando adesso, quindi un paio di titoli non li trovate proprio da domani, ma
un po' di pazienza, esatto, arrivano.
Un po' di pazienza stanno arrivando perché sono usciti da pochissimo.
E poi, perché no, magari qualche lettore arriverà da voi in biblioteca e dirà: ho sentito in radio, voglio assolutamente leggere questa cosa.
E poi io mi permetto di ricordare a tutti i nostri amici che possono iscriversi alla newsletter della Biblioteca Civica e così riceveranno in modo puntuale tutte le informazioni sulle nostre attività e sulle nostre proposte.
Hai fatto bene, Elisabetta, a ricordarlo, e magari arrivano con due cose, cioè ho sentito in radio di questo libro e ho letto sulla newsletter. Cioè, secondo me questa cosa per voi sarebbe il sogno ideale.
Poi arrivano e trovano qualcos'altro, perché ci sono ulteriori proposte. Poi sappiamo che la serendipità è un elemento della biblioteca, quindi vieni per il libro A ma torni a casa anche col libro B.
È vero, succede sempre, è una cosa che succede ed è bello così che succeda.
Infatti.
Una cosa che però voglio ricordare: mi raccomando, rispettate il prestito, perché io lo so che c'è qualche furbetto all'ascolto che dice: vabbè dai, arriverò. Ma non è una questione della data di scadenza, è una questione di rispetto verso il prossimo lettore, ma anche di rispetto per voi che lavorate dietro a questo sistema.
E allora mi collego e faccio un'ultima raccomandazione. Noi speriamo che voi portiate i nostri libri in vacanza, ma ricordatevi che in spiaggia i libri un po' si offendono. Trattateli bene.
Brava. Hai fatto bene. Sabbia, mare, costume bagnato. Mi raccomando, teneteli come se fossero vostri figli. Parole sante, Elisabetta. Quindi io vi ringrazio. Ringrazio Alice, ringrazio Mara e anche Elisabetta per averci portato queste proposte di lettura. Speriamo che possano essere state utili, che avete trovato qualche titolo interessante. Io, come sempre, vi ricordo che questa e tutte le puntate di Radio Passepartout sono disponibili per chi ascolta sul sito di Rai Alto Adige e su Rai Play Sound. Ragazze, buon lavoro per quest'estate.
Grazie
e vacanze.
E buone vacanze a tutti e buona estate. Da Valentina Cibin per oggi è tutto. Buon weekend, ci sentiamo sabato prossimo.